In italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM. A Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
Buon pomeriggio, cari ascoltatori e cari ascoltatrici del nostro Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, qui su Radio Contrabanda 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese. Siamo qui in una bella giornata di primavera, da poco è stato il primo maggio e noi lo festeggiamo a dovere. Infatti vi faremo sentire subito un pezzo dedicato alla festa del primo maggio, è un pezzo ironico che sicuramente gli ascoltatori italiani e le ascoltatrici italiane lo conosceranno, perché insomma ha fatto parlare questo pezzo nelle ultime settimane e si è suonato proprio anche l'altra sera nella grande festa, nel concerto del primo maggio a Roma, Piazza San Giovanni, il posto storico dove si celebra questa giornata in Italia. Ma oggi la puntata di Zibaldone è piena zeppa di cose, soprattutto di tanta buona musica. Tra poco spiegheremo cosa abbiamo in programma per voi in queste due ore. Sapete che siamo in onda dalle 18 alle 20, che potete chiamarci in diretta al 933177366 e potete chattare con noi su Facebook, la nostra pagina web, il nostro profilo di Facebook è Zibaldone Radio Contrabanda. E quindi cominciamo per celebrare il primo maggio. Sentitevi qua, Elio e le Storie Tese, complesso del primo maggio.
Del complesso del primo maggio, che in genere si esibisce sotto il sole di pomeriggio, con la chitarra acustica scordata calante, che la gente che balla a torso nudo neanche la sente. Corre l'uguaglione dentro il centro sociale, corre lo poliziotto che lo vuole acchiappare, corre metal meccanico che brandisce una biella, corre quella col piercing che non è tanto bella. Complesso del primo maggio, lui complesso del primo maggio, ti va riconosciuto una certa dose di coraggio. Complesso del primo maggio, lui complesso del primo maggio, che quando ti sento sento che mi sento a disagio. E all'improvviso parte una canzone tipo Breivik.
Ci ha rotto i coglioni, è bella e tutto quanto, ma alla lunga rompe i coglioni. Certo ne avrei senz'altro tutta un'altra opinione, se fossi un balcanico, se fossi un balcone, ma siccome non sono croato, è un balcone balcano. Io non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a suonare questa musica di merda. Di cantare una canzone balcanosa, ricordati di fare una cosa: lanciare un'invettiva ai danni del capitalismo.
Allora noi vogliamo dedicare questa canzone contro il capitalismo, perché è ora di dire basta col lavoro che sfrutta tutti. Devono capire che hanno rotto le palle i padroni, perché le masse operaie trovano ogni senso. Fatemi sentire, siete tantissimi.
Corre l'uguaglione dentro il centro sociale, corre lo poliziotto che lo vuole acchiappare, corre metal meccanico che brandisce una biella, corre quella cortissi che non è tanto bella. Complesso del primo maggio, registrando e cantanti, e tutti e due vorrebbero essere l'unico là davanti. Non mi riferisco per forza ai linee 77, ma i linee 77 sono un ottimo esempio. E all'improvviso parte una canzone tipo linee 77.
Canto io! Non mi cantare davanti, non mi cantare davanti.
senza il territorio, impara quattro accordi, ci costruisce un repertorio, e senza motivo c'è un percussionista ghanese che è stato ricollocato in un complesso pugliese. E all'improvviso parte una canzone tipo Van der Stroop. La figlia del padrone voleva far l'amore con tre cassa integrati sul comò, ma il padron fa la frittata, viene da mica a casa integrata, dalle belle braghe bianche alla fine le palanche non gli dà. Ma prima di cantare una canzone Van der Sfrosa, ricordati di dire una cosa:
il primo maggio è fatto di gioia ma anche di noia.
Mezzogiorno, lui compreso del mezzogiorno, vedrà che il primo maggio suoni intorno a mezzogiorno, compreso tipo Bregovic, compreso tipo Bregovic, vedrà che il primo maggio suoni intorno al primo pomeriggio, compreso con due cantanti di Molina 77, cantate uno alla volta che nessuno ci rimette, compreso del territorio, lui compreso del territorio, imparate quattro accordi che è la doppia il repertorio. Compresi del primo maggio più contanti, tipo Negramaro e Giovanotti, sappiate che voi siete i pesci grossi, e prima si esibiscono gli avannotti.
Beh, un pezzo davvero meraviglioso questo di Elio e le Storie Tese per cominciare la puntata di Zibaldone di oggi qui su Radio Contrabbanda. Abbiamo molta musica per voi e quindi continuiamo proprio con la musica, vi presentiamo una nuova uscita. Loro si chiamano Public, vengono da Verona e questo è il loro ultimo 45 giri. Sì, avete sentito bene, 45 giri, tutte le donne.
Per caso ne fumi una dopo l'altra e passi da una casa a un'altra. Sono tutte le donne che hai illuso che ora non mi basta qualche scusa. Io sono tutte le donne.
Insomma, vi state sentendo questi Public, che non sono proprio niente male, una band nata nel 2008, che hanno registrato già due dischi, il primo Lunario, il titolo è Lunario, autoprodotto nel 2008 e scaricabile gratuitamente adesso dal sito www.publicmusic.it, e nel 2010 è uscito Oracolo per l'etichetta Lavorare Stanca di Fabio De Min, una band eclettica che guarda al passato e alla tradizione immaginando la musica nel 2020, così si presentano, mescolando la canzone d'autore italiana con una scrittura musicale che ha le sue radici altrove. Ci siamo sentiti Tutte le donne, che è diciamo il lato A del loro nuovo 45 giri, uscito effettivamente in vinile, quindi una pubblicazione che sembra irragionevole ma che invece ci sembra molto interessante e che anticipa il nuovo album, che è in fase di preparazione. E ci andiamo a sentire anche il lato B di questo 45 giri, si intitola Cinema. Vi ricordiamo che i Public sono Paolo Beraldo alla voce, Guido Bertone alla chitarra, Diego Dalbona alla batteria, Alberto Montesarchio alle tastiere, Martino Cumana al basso e Luca Lago alla chitarra. Quindi Cinema, i Public, qui su Zibaldone, Radio Contrabbanda.
Quando ti svegli dobbiamo parlare.
eccoli qua appunto i Public, questa giovane band attiva nel nord Italia, ma non solo. Il loro ultimo LP, 45 giri meglio dire, con due canzoni che ci siamo sentiti, Tutte le donne e cinema. Ma oggi Zibaldone ha pensato proprio a una puntata molto musicale, ci sono tante interessanti nuove uscite, vogliamo proporvi qualcosa, non solamente i Public, non solamente l'ultima canzone di Elio e le Storie Tese, che era dedicata proprio al concerto del primo maggio, dove gli stessi Elio e le Storie Tese hanno suonato, ma anche molto altro. Continueremo con Elio Petri, una band che vi abbiamo presentato qualche tempo fa. Abbiamo intervistato Emiliano Angelelli, il leader di questa band, ci parlerà un po' di questo progetto e sentiremo qualche pezzo. Poi avremo in collegamento anche da Lussemburgo Berardo Stagliano, Sentieri Sonori Radio Ara, per il consueto collegamento mensile con i nostri compagni di onda. Infatti non ci sarà solo Berardo, ma ci sarà anche Ricky Russo in orbita da Trieste, ed entrambi ci presenteranno delle nuove uscite molto interessanti, quindi state attenti, seguitele, perché sono dei gran bel pezzi. Nella seconda parte di Zibaldone avremo degli ospiti, cioè due membri del centro sociale occupato e l'hotel del barrio del Raval, un centro sociale occupato da poco, che si occupano di assistenza sanitaria agli immigrati, e ci sembra una tematica molto interessante, anche perché quest'oggi non sarà con noi per un disguido dell'ultima ora il nostro caro Banzo, quindi non avremo il solito appuntamento con la Repressione Today, e quindi con questa intervista comunque manteniamo l'interesse anche su questioni sociali e politiche della realtà barcellonese. Non mancheranno poi probabilmente i fantomatici incontri scontri con la signora Gine, con Bruno, e poi l'ultimo trago musicale con la nostra carissima Laura. Poi ci saranno altre sorprese, e invece mancherà quest'oggi, perché a Roma, la Trash Zone della carissima Vavignini, ma vi abbiamo preparato cose molto interessanti, e quindi io direi di passare subito a gli Elio Petri. Andiamo a sentirci questa canzone che si chiama Alga. Eccolo qui, Elio Petri su Zibaldone, Radio Contrabanda.
Vai. We'll be right back.
Siamo in collegamento telefonico con Emiliano Angelelli, che è il leader di una band molto interessante. Qualche settimana fa qui su Zibaldone, nell'ultimo trago musicale per chiudere la puntata, vi abbiamo presentato questo nuovo album di Elio Petri, Il bello e il cattivo tempo. Emiliano Angelelli è il leader di questa band. Emiliano, innanzitutto benvenuto a Zibaldone e complimenti per questo nuovo lavoro.
Ciao, ti ringrazio per il benvenuto e per i complimenti, mi fa molto piacere.
Questo progetto non nasce dal nulla, ma nasce da un progetto praticamente omonimo, cioè Elio Petri, però la E di Petri era tra parentesi. E ci puoi spiegare questo cambiamento? Cosa ti ha portato a passare da Elio Petri, scritto appunto con lei tra parentesi, a Elio Petri?
Allora, sì, come hai detto tu, il primo disco, Non è morto nessuno, che era uscito nel 2010, era uscito con questa ortografia diversa. Il cambiamento è dovuto principalmente per denotare un po' il cambio di formazione che c'era stato che è avvenuto in questi anni, nel senso che noi siamo partiti con questo primo disco, eravamo in due fondamentalmente, il disco è stato registrato a quattro mani e poi girando live eravamo in tre, avevamo preso insomma un bassista che si era unito a noi. Successivamente poi c'è stato un cambio di formazione da diciamo che la persona con cui originariamente avevo iniziato il progetto, che era Matteo Dainese, batterista già di Ulaanbaatar, di Meathead, di altre band, diciamo ci siamo divisi e quindi insomma è cambiata completamente la band. Ho iniziato a suonare con altri due ragazzi, a cui poi si è aggiunto un quarto, e quindi la formazione è cambiata fondamentalmente. Da una formazione a tre siamo passati a una formazione rock classica, due chitarre, basso e batteria. Infatti il disco fondamentalmente si regge su quello, anche se poi ci sono degli inserimenti di piani Rhodes, qualche violoncello, qualche tromba, però in generale il disco credo che si regga su questa struttura. Il cambiamento vuole un po' denotare anche cambio di sonorità, che non sono state stravolte assolutamente rispetto al primo disco, cioè l'immaginario è quello, però abbiamo questo disco è più elettrico e l'inserimento della seconda chitarra sono sicuro insomma che si sente a livello, qualche ruvidezza in più si sente nel disco, e quindi insomma questo è il motivo principale per cui abbiamo deciso di cambiare ortografia, ecco, mettiamola così.
Emiliano, una domanda sorge spontanea, come diceva Lubrano qualche anno fa in televisione. Come mai hai scelto il nome di un regista italiano che io amo moltissimo, cioè Elio Petri, autore tra l'altro di film meravigliosi come La classe operaia va in paradiso, come l'hai scelto come nome per un gruppo musicale?
Ma come hai detto tu, perché lo amo anch'io, perché suona bene. E perché mi piaceva l'idea quando iniziato a pensare a questa questa idea che Elio Petri in nuce, mi piaceva l'idea di usare il nome di quello che per me allora era un personaggio famoso come Elio Petri, per una band, quindi in questo caso gli Elio Petri. Dico sempre che c'era questo gruppo indie americano anni 90 che si chiamavano i Paul Newman, mi era sempre piaciuta questa idea di usare il nome di una persona singola, famosa, per una band, e così l'ho fatto, ecco.
Emiliano, passando invece alla musica, è un album molto interessante, secondo me c'è molta sperimentazione musicale, ben riuscita soprattutto, e quali sono le influenze che hai avuto per arrivare a questo risultato? C'è molto della New Wave o sbaglio?
Guarda, in realtà questa cosa mi è stata detta più mandate, ma io ho ascoltato molta New Wave e molto post-punk. Per post-punk intendo, non so, i Television o i Gang Club, però non credo che questo tipo di influenza, almeno io non ce le sento, però è anche una difficoltà legata alla difficoltà in partenza di giudicare i propri lavori e riconoscere delle influenze all'interno dei propri lavori, forse è una cosa che riesce più facile a un orecchio esterno. Diciamo che noi quando siamo entrati in studio di registrazione eravamo entrati con l'idea di stufi innanzitutto della definizione di cantautorato, alla quale non ci siamo mai sentiti vicino, anche nel primo disco è stato definito in tutti i modi cantautorato obliquo, sbilenco, dalle influenze varie, però l'idea di cantautorato non me la sono mai sentita vicina, e quindi anche per allontanarci un po' da questo, ecco la scelta di suonare un po' più elettrico. Siamo entrati con l'idea di fare un disco rock anni 90, magari non nel senso standard del termine, non penso certo ai Pearl Jam, però non so, io quando penso agli anni 90 che mi sono piaciuti penso ai Pixies, ai Pavement, ai Sonic Youth, a Elliott Smith, ai Deus, e a tanti altri gruppi americani, non so quanti ce ne siano dentro Elio Petri, però insomma, ecco, più o meno il riferimento è questo, dai.
Emiliano, tempo fa abbiamo intervistato Daniele Coluzzi, il leader di Io non sono Bogte. L'album ci è piaciuto molto e è un album tra l'altro dal titolo molto interessante, cioè La discografia è morta, io non vedevo l'ora. Volevamo chiederti, abbiamo parlato con Daniele non solo del progetto Io non sono Bogte, ma di cosa ne pensava appunto della discografia italiana, e ci piacerebbe sapere anche la tua opinione al riguardo. Qual è lo stato attuale della discografia italiana?
Ma una bella domanda. Allora, noi praticamente, per quello che ci concerne, che riguarda Elio Petri, anche la scelta di legarci sempre a delle piccole realtà, finora è stata una scelta voluta e orgogliosa, nel senso che ci piace l'idea di rientrare in piccole realtà dal basso che riescano a crescere da sole senza diciamo l'apporto di mafiette e mafiettine, che purtroppo mi sembra di vedere che siano un po' la prassi nella musica italiana, che è quella che vedo io ogni giorno. Io non so, la discografia italiana la vedo bene e male, nel senso che se la discografia italiana è quella che ci propinano ogni giorno, cioè i gruppi principali che escono a me non piacciono solitamente, ecco, diciamo così, quelli che vengono osannati dalla critica, dai Baustelle al Teatro degli Orrori a Pino, a me questa roba qui non piace. Se la musica italiana è altro, e ce ne sono decine e decine di gruppi interessanti che girano, allora la discografia italiana sta bene, però sì, è un bicchiere mezzo pieno che voglio vedere, ecco.
Emiliano, Il bello e il cattivo tempo è uscito già da qualche mese, da qualche tempo, lo state portando molto in giro per l'Italia in tournée. Che cosa avete in ballo per i prossimi mesi?
Guarda, abbiamo fatto un primo giro di date adesso tra febbraio e marzo, anche sul concetto di molto, sì, stiamo girando abbastanza e in realtà, proprio tornando al discorso di prima, tutto questo è legato alle possibilità di quanto riusciamo, ecco, a trovare spazio. Ci siamo sempre battuti mordendo con i denti, insomma, e lo spazio l'abbiamo sempre trovato. Adesso abbiamo un altro giro di date ad aprile. Risuoneremo a Roma, faremo un bel giro tra Sicilia e Calabria, rientreremo poi in Umbria e poi aspettiamo l'estate, sperando che questi primi segnali di chiusura di Rock in Hydro e Heineken Jam in Festival non siano i prodromi di una catastrofe estiva per i festival.
Speriamo di no, Emiliano. E ricordiamo anche che abbiamo aperto l'intervista con un pezzo tratto appunto dal vostro album Il bello e il cattivo tempo, che si chiama Alga e di cui già esiste un videoclip, e che poi state lavorando a un nuovo videoclip che è di Capra Astrale.
Sì, allora la realizzazione di questi video è stata curata da un collettivo di videomaker genovesi che gravitano intorno a due persone fondamentalmente, Michele Vaccari e Lucio Bassadonne, che avevano già realizzato poi tra l'altro per noi Bradipo, che è stato il primo video in assoluto di Ario Petri tratto da Non è morto nessuno. Sì, Alga è il primo video, diciamo che abbiamo cercato, a differenza del video che avevamo realizzato per il disco precedente, di fare un video un po' più serio, sempre a modo nostro, però diciamo partendo da un concetto universale come l'amore, e poi vabbè, tirandolo un po', poi chi lo vedrà insomma capirà, perché non c'è il finale a sorpresa col maggiordomo che esce alla fine, però insomma meglio non raccontarlo. E poi adesso sempre con loro stiamo lavorando alla scrittura di questo nuovo video, che se tutto va come deve andare, insomma, lo dovremmo girare alla fine di maggio, sempre a Genova, sarà appunto Capra Astrale. Abbiamo chiesto a Marco Parente, che è un ospite insomma proprio di quel pezzo, di essere dai nostri, ha accettato volentieri, quindi per noi i video di solito sono anche un'occasione per fare un paio di giorni di festa, quindi non vedo l'ora, ecco.
Me lo immagino. E tienici informato, Emiliano, delle novità. Ti ringraziamo molto di essere stato qui con noi a Zibaldone. A questo punto, visto che ne abbiamo parlato, andiamo a sentirci Capra Astrale.
Ciao.
Sabbie bianche, pensieri di fosso, non ricordo che l'odore di te. Sabbie bianche, pensieri di fosso, non ricordo che l'odore di te. Capra assurda, capra siderale, capra astrale, quella maniera di stare lì a guardarmi senza niente da dire, quella maniera di stare lì a guardarmi senza niente da dire. Dove si fissano i pensieri e mai gli occhi, thank you. pensieri di fosso.
Siamo sentiti anche quest'altro pezzo dall'album di Elio Petri, Il bello e il cattivo tempo, Capra Astrale. Ringraziamo Emiliano Angelelli che ci ha raccontato un po' di cose su questa interessante band romana. E proprio da Roma abbiamo in collegamento con noi il nostro inviato Aldo Moro. Aldo, ti trovi ancora in via Montalcini? Aldo, non ti sentiamo? Ti trovi ancora lì a Roma in via Montalcini? Aldo, mi dispiace, non ti sentiamo. Riproviamo magari più tardi il collegamento. E invece andiamo con un po' di musica. Lou Reed, Change, eccolo qui.
The only thing constant to change is change, and change is always for the worse. The worm on the hook, always eaten by a fish, the fish by a birdman or worse. A spot on the lung, a spot on your heart, an aneurysm of the soul. The only thing constant to change is change, and it comes equipped with a curse. The only thing constant to change is change, and it's always for the worse. The only thing constant to change is change, and it's always for the worse. The only thing constantly changes, change. Been living on it, become dead. Your hair falling out, your liver swelled up, your teeth white, your guns in your chin. Your ass starts to sag, your balls shriveled up, your cock swallowed up in its sack. The only thing constantly changing is change, and it's always change on your back. The only thing constantly changing is change, it's always for the worse. The only thing constantly
ashes, to ashes, to dust. The deer and the rabbit, the musk of your hold, filled up with fear you dread. Ooh, the dread of the living, the dread of the living, the frightening impulse of the night. The only thing constantly changing is changing, it's changing, it'll kill you in brain. The only thing constantly changing is change, it's always for the worse. The only thing constantly changing is change, and it's always for the worse. The only thing constantly changing is change, the only thing constantly changing is change.
Un pezzo meraviglioso questo, Lou Reed, 10 anni fa, The Raven, un album dedicato a Edgar Allan Poe e non solo, il grande musicista di New York. Ma adesso continuiamo con Zibaldone, con i collegamenti, e questa volta dal Lussemburgo, Berardo Stagliano. Ma prima Perturbazione, La vita davanti, ce lo consiglia proprio Berardo.
Qui su Zibaldone, e c'è con noi in collegamento direttamente dal Lussemburgo Radio Ara, Sentieri Sonori. Questo è il programma dedicato alla musica italiana e non solo, all'indie e non solo. Sto parlando di Berardo Stagliano. Ciao Berardo e bentornato qui a Zibaldone.
Ciao Steven, sempre un piacere essere ospite qui da voi e portare un po' di musica italiana a Barcellona via Lussemburgo. Strano tragitto, eh?
Esattamente, una strana triangolazione la maniera in cui ci arrivano queste nuove uscite. Stiamo parlando da vari mesi di tante cose interessanti, uscite nuove, e quella che ci siamo appena sentiti, Berardo, credo sia proprio un'altra di queste uscite di grande qualità, e parliamo di Perturbazione.
Eh sì, parliamo di Perturbazione. Fondazione, band torinese che esiste ormai da un bel po' di anni e che ha già tirato fuori una serie di dischi molto molto belli. Questa volta trovo che si siano rimessi parecchio in gioco, hanno affidato la produzione del nuovo disco Musica X a Max Casacci, storico membro prima degli Africa Unite, poi dei Subsonica, insomma musicista e produttore, che ha rimesso un po' le mani al loro sound, e devo dire, già una band che esiste da tanti anni e che si rimette in gioco, per me va un grande applauso.
Esattamente, sì, Perturbazione già qualche anno fa ci avevano proposto delle cose molto belle, e quest'album è un'altra chicca interessante. Tra l'altro, insomma, se c'è dietro la mano di Max, insomma, è un'assicurazione, direi, sulla vita, che ne dici?
Sicuramente, dal punto di vista dei suoni, parecchia novità, qualche suono sintetico in più o qualche come dire, lavorazione in più, per il resto, come al solito, delle canzoni molto belle, delle grandi melodie, dei bei testi, e su tutto la cosa per me più bella di Perturbazione è la fantastica voce di Tommaso Cerasuolo, che per me è una delle voci italiane che sinceramente mi emozionano di più, e che trovo che con gli anni sia come il buon vino: la voce di Tommaso migliora di anno in anno.
Esattamente, l'album che è Coney Island Baby, dove diceva come il vino ogni anno invecchio e sono sempre meglio. Lo ride, è sempre stato molto modesto. A proposito, Berardo, di nuove uscite, che cos'hai in ballo per il prossimo mese, il mese di maggio, sul tuo programma Sentieri Sonori? Che cosa hai in mente di proporre ai tuoi ascoltatori?
Tante novità, come dicevi tu. Siamo veramente in questo momento sommersi con il mio compagno di trasmissione Marco da una tonnellata di demo. Sai, adesso con internet è ancora più facile mandarli, non devi andare nemmeno alla posta, basta mandare un bello zip via WeTransfer o qualcosa del genere. Comunque ci sono tante belle cose. Avremo ospite giusto appunto il primo sabato di maggio Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione, il secondo andremo avanti con una accoppiata, due band di grande livello, differenti fra di loro, il progetto Universal Daughters di Marco Fasolo, di Jennifer Gentle, e un'altra band italiana dal nome molto bizzarro, C plus C equals Maxi Gross, e il sabato successivo dovremmo avere Cosmo, cantautore al debutto, membro di una band interessante dal nome Drink to Me, e il sabato successivo ritorneranno i collegamenti puntualissime a fine mese con te e con Ricky Russo.
È meraviglioso, quindi un mese tutto da seguire. E a proposito di nuove uscite, so che ne hai un'altra per noi per quest'oggi qui su Zibaldone, ed è una cosa assolutamente speciale. Lui si chiama Cesare Malfatti e fa praticamente delle canzoni su richiesta.
Sì, diciamo così, Cesare, beh, innanzitutto ricordiamo ai più disattenti e ai più distratti che Cesare Malfatti altri non è che metà, un terzo, secondo come la vogliamo vedere, della Cruz, attualmente dedicato a una carriera solista. Aveva fatto uscire un primo disco 2 anni fa e ne fa uscire un secondo che si intitola Guarda Caso 2 anni dopo, e che è alla fine la ripresa delle 11 brani del primo disco, che aveva fatto all'epoca tutto da solo, questa volta con una band. È una band interessante, direi, perché comprende Dodon Kishi alla batteria, batterista che vive e lavora in Germania in band molto interessanti, Giovanni Ferrario al basso, Manuel Agnelli al piano, quindi insomma una band niente male. Per ordinare questo disco come il precedente basta mandare una mail direttamente a cesare.malfatti@gmail.com e Cesare lo prepara, ma proprio a mano, con stampa e con macchina da cucire, e li numera e ci mette addirittura il nome.
È quindi una meraviglia. Stiamo vedendo, tu prima parlavi di come arrivino un sacco di demo approfittando di internet, quindi con dei file zip, ma allo stesso modo si vedono, dovuto soprattutto alla crisi economica e alla crisi della discografia e del sistema musicale attuale, almeno qui in Europa, soprattutto qui in Europa, delle nuove modalità anche per promuovere e vendere i propri CD. Una è questa di Malfatti. Tempo fa parlavamo proprio qui a Zibaldone, ha fatto uscire l'album con una USB che si poteva anche cancellare, quindi è anche la genialità per cercare di innovare le modalità di promuovere il proprio album.
E sicuramente per Cesare un ritorno al contatto diretto con il proprio pubblico, insomma, e la Cruz erano arrivati a esibirsi su grandi palcoscenici, a uscire con una major, è ritornato a farsi le cose da artigiano della musica, sia i dischi che i tour, e devo dire, scrivendo sempre degli splendidi brani come questo A te, che vi voglio proporre con una curiosità. I testi di questi dischi solista di Cesare Malfatti erano sempre a firma di Alessandro Cremonesi, il terzo La Cruz, quello che scriveva i testi. In questo caso il testo è a firma Laura Facchi, e quindi, come mi raccontava Cesare nell'intervista fatta di recente per Sentieri Sonori, è la prima volta che canta e che suona una canzone il cui testo non è scritto dal buon Cremonesi.
Benissimo, Berardo, non ci resta che ascoltarci Cesare Malfatti. Ti ringraziamo come sempre per il collegamento e per le news, e ti aspettiamo il mese prossimo qui su Zibaldone.
Sempre un piacere, a molto presto, caro amico.
Ma che silenzio c'è oggi qui. Un giorno so sarà così. Cose che mai saprò. Tu sei proprio come me, non resterà mai niente. Mi prendi in giro, ma che vuoi che sia?
Yeah.
Ci siamo ascoltati anche Cesare Malfatti in questa bellissima canzone consigliataci da Berardo Stagliano, che ringraziamo e salutiamo. Lo potete seguire, ve lo ricordiamo, su Sentieri Sonori Radio Ara Lussemburgo tutti i sabato dalle 11.30 alle 13. Ma continuiamo la nostra trasmissione, il nostro piccolo studio poco a poco si sta riempiendo anche di ospiti e di invitati per questa seconda parte di Zibaldone, e tra gli altri abbiamo qui anche un nuovo ospite, forse anche futuro collaboratore di Zibaldone, Claudio Cardone, che saluto, esperto in medicina cinese e simbologia. Ciao Claudio.
Ciao Steven.
Ben arrivato e benvenuto qui a Zibaldone. Nel frattempo sono arrivati anche gli altri. Claudio, tu ti occupi di simbologia e soprattutto dello studio dei nomi, è vero?
Sì, avevamo pensato di fare questo piccolo intervento con una spiegazione del simbolo legato al nome. Il nome in tante culture è associato all'idea di un mandato, un destino da compiere. Per i latini era nome nomen, no? Il nome è un destino, ma anche per, in altre culture, come per esempio nelle filosofie cinesi, no? Il nome è legato al mandato, ciò che si fa nella vita, al futuro, anche a quello che si deve compiere durante il percorso di vita. Quindi prendiamo per esempio un nome, in questo caso, che può essere il nome di Aldo.
Un nome non a caso, infatti abbiamo avuto prima un collegamento proprio da Roma con un tal Aldo, che non ci risponde, tra l'altro c'era un collegamento che andava male, e quindi oggi hai scelto Aldo. Spiegaci, dici qualcosa di più su questo nome, quindi su questo lavoro che fai nella simbologia e nella spiegazione del nome?
Sì, in pratica si prende come riferimento l'etimologia del nome e poi anche la vita del santo collegato al nome, perché noi i santi li chiamiamo per nome effettivamente, e la vita del santo è come se fosse un po' un esempio di quello che significa il nome. Quindi il nome Aldo, tra i Longobardi, gli Aldi erano gli uomini considerati semiliberi, cioè né liberi né schiavi, e questo è un primo punto che mettiamo da parte. Poi prendiamo la vita del santo collegato, che è Sant'Aldo Eremita, che era un carbonaio, era anche eremita, quindi lui aveva una parte di vita, diciamo, sociale, legata anche al lavoro del carbone, appunto, delle miniere, e anche invece poi una vita da eremita. E quindi questa duplice natura già ci dà un'idea, diciamo, più o meno di cosa è collegato simbolicamente al nome. Se prendiamo anche proprio il simbolo del carbone in sé, il carbone è qualcosa di inanimato per eccellenza, cioè è inorganico, però allo stesso tempo è qualcosa da cui ricaviamo energia, qualcosa da cui ricaviamo per esempio il diamante. Quindi c'è questa doppia natura anche legata al carbone. Il lavoro del carbonaio è un po' come il lavoro del becchino, perché ha a che fare con il nero anche quello, ed è anche il becchino che mette il nero sottoterra, cioè mette ciò che è inanimato sottoterra, il carbonaio fa il percorso opposto. In entrambi i casi abbiamo una duplicità, quindi in Aldo o Alda abbiamo l'idea di una doppia natura: da un lato il mischiarsi con gli uomini, quindi avere un rapporto mondano, e dall'altro invece un ritiro monastico, l'eremitaggio. Questo significa proprio trovarsi tra gli opposti, e questo è un po' anche il destino associato al nome Aldo, per cui avremo l'idea che Aldo è colui che deve cercare una mediazione fra opposti, o comunque non cadere in questo tentativo di cercare una mediazione, che poi è il luogo del destino, non cadere nell'idea dell'inutilità di quello che si fa, dell'inutilità della vita. Infatti il carbone ha associato anche questa idea di inutilità o di inorganico, di inutile, quando invece non lo è. È una piccola, diciamo, chicca rispetto a quello che abbiamo visto oggi. Il personaggio di Aldo Moro in effetti ci ricorda anche questo, perché anche lui è semplificativo, è una persona che ha cercato le famose convergenze parallele, no? Un'idea di mediazione fra gli estremi opposti, e tant'è vero che quando è stato ritrovato il corpo è stato ritrovato in via Caetani, che era vicina sia a Piazza del Gesù, dove si trova la Democrazia Cristiana, sia a Via delle Botteghe Oscure, dove era la sede del Partito Comunista. E notare come lo stesso nome della zona, Gesù legato alla luce e Botteghe Oscure legato al buio, quindi abbiamo anche qui una contraddizione.
Grazie Claudio, è molto interessante quello che ci hai spiegato. Speriamo di averti ancora ospite qui a Zibaldone. Ci risentiremo presto e continuiamo con la nostra trasmissione. Ormai abbiamo passato l'ora di programma e continuiamo con i nostri collegamenti. Dopo aver sentito Berardo Stagliano da Lussemburgo, andiamo a Trieste per il nostro carissimo Ricky Russo, che ci propone due nuove uscite davvero interessanti. Ci andiamo a sentire la prima e poi sentiamo la voce di Ricky Russo.
Un flufi fla.
Complicare oggi è facile, se un'anima poi è semplice, si innamora, diventa debole. Una bugia tu non ci credere, giorno per giorno potrai costruire ciò che non puoi nemmeno immaginare. Dentro di te la cosa ti fa soffrire, la devi subito eliminare. Mi piace vivere in un mondo sereno, sembra qui oggi tutto un veleno, un raggio di sole mi fa emozionare, sono un romantico, cosa ci posso fare?
soluzione non ti potrò dare, solo tu potrai capire, non ti posso insegnare ciò che dovrai costruire, non mi resta che aspettare, quando a me piace cambiare, al domani non voglio pensare, se con te non potrò stare.
Ricky Russo da Trieste qui con noi un'altra volta in orbita, come si suol dire, su Zibaldone. Ciao Ricky e bentornato, come va?
Eccomi, molto bene, una gioia essere in orbita dalle vostre parti, un caro saluto a te Steven e a tutti i tuoi ascoltatori, per me è sempre un grande piacere essere là da quelle parti in collegamento da Trieste, i prossimi, non forse il prossimo ma tra due, da New York City, perché ormai è ufficiale il mio trasferimento, ne abbiamo già parlato, ma io resto sempre ben attaccato con i piedi per terra e soprattutto tengo strette le mie radici triestine. Sai che ogni volta ti porto, ti faccio conoscere degli artisti che arrivano dalle mie zone, ma che guardano oltre, no? Oltre non solo Trieste, ma anche il Friuli Venezia Giulia.
Infatti, Ricky, prima di sapere qualcosa delle tue news personali, che c'è molto da raccontare, mi piacerebbe ci dicessi qualcosa sul pezzo che ci siamo appena sentiti, cioè Cortex, un bel pezzo, complimenti per la scelta.
Complicare, c'è anche un videoclip molto divertente in cui Cortex è una specie di Dexter, una specie di serial killer triestino, tutto molto ironico. Enrico Cortellino, un ragazzo giovane che ha già pubblicato un disco nel 2007 per l'etichetta di Udine Arab Ship, ritorna con un album, il suo secondo, Cinico Romantico, fresco di pubblicazione. Lui è uno che è pieno di sarcasmo, ironia, scrive dei bei testi, dicevo abbastanza giovane, e ha studiato alla scuola di musica di Mogol, triestino. C'è un altro video molto carino che si chiama Malato d'amore di qualche anno fa, vi consiglio di cercarlo perché ovviamente ha la sua pagina di Facebook. Il video è stato realizzato sempre da un team triestino che ha realizzato anche recentemente il videoclip dei Busy Family, che tu so che hai passato e hai trasmesso, no? Altra formazione pop dal sapore britannico e che però arriva da Trieste, guarda un po'.
Assolutamente, molto bravi, molto, un album molto fresco, ci è piaciuto molto qui a Zibaldone. A proposito di videoclip, ne hai parlato adesso per Cortex, è uscito proprio qualche giorno fa il videoclip del nostro artista triestino più amato, cioè il carissimo Tony Bruna, è uscito Formigole, un bellissimo videoclip, è vero Ricky?
Guarda, vabbè, sono di parte, capolavoro, perché è un video veramente splendido di Formigole, realizzato da un videomaker di talento che è Fabio Capalbo, che di recente ha lavorato per Vinicio Capossela, per Edda e Verdena, sta facendo delle ottime cose. Formigole, realizzato questo videoclip sul Carso triestino a San Pelagio, e un Tony Bruna in grande forma, che poi lo vedrete che si arrampica anche sugli alberi, come veramente un grande atleta. E no, sono contento perché poi iniziano ad arrivare anche dei segnali importanti proprio dal punto di vista nazionale italiano. Noi siamo stati tra i primi ad entusiasmarci per la musica di Tony Bruna, e finalmente anche nel resto d'Italia si stanno accorgendo di questo grande talento che arriva da Trieste.
E infatti speriamo gli vada ancora meglio, anche se le cose stanno cominciando a girare per il verso giusto. Tra l'altro il video è stato registrato poco prima dell'inizio della tournée invernale di Formigolo, che l'aveva portato, insomma io l'avevo accompagnato da Trieste a Trento fino ad arrivare qui a Barcellona. Ma tornando a te Ricky, tra circa un mese partirai per New York, quindi ormai gli ultimi preparativi, le ultime serate a Trieste, tra l'altro per una cosa anche molto interessante che sta per uscire, di cui parleremo proprio a fondo nel prossimo collegamento, che è il tuo libro. Vuoi annunciarci già qualcosa?
Ma guarda, ti ringrazio per questo spazio promozionale. Il mio libro esce il 26 di maggio, sarà disponibile anche ordinandolo sul sito Borala. Poi magari nel prossimo collegamento vi darò tutte le indicazioni. Un libro che è un racconto, un diario in cui ho mescolato il mio dialetto triestino con l'italiano, il mio bad English, di 3 mesi a New York. C'è un sacco di musica dentro, un sacco di citazioni, ma anche di ospiti speciali. Dentro al libro c'è Tony Bruna, c'è mia sorella Elisa, che è una grande scrittrice, ci sono 2 scrittori che io stimo tantissimo, che hanno scritto un'introduzione per me commovente, Vittorio Buongiorno e Gianfranco Franchi, ci sono le note alle parole triestine di Diego Mann, che è un altro scrittore triestino. Insomma, magari fa schifo la parte mia, però ci sono talmente tante cose belle di altri dentro che non può essere una schifezza totale il mio libro. No, sono pieno di entusiasmo e di felicità perché già adesso, che ancora non è uscito, mi sta dando delle grandissime soddisfazioni e sono proprio felice e contento. Faremo un po' di feste a Trieste e forse sto valutando una presentazione anche a Milano, e appunto nel prossimo collegamento ti dirò di più. Non voglio rubare tempo invece a un artista che arriva da Monfalcone, originario di Monfalcone, però ormai vive da un paio d'anni a Berlino, Enrico De Colle, cantautore rock in arte deco, ha pubblicato un bellissimo disco, ED Berlin Seasons, con la cantante australiana Edwina Dunn. Enrico in passato suonò con gli Alias, i Breakfast, collaborò con Marta Collica, nel 2011 ha pubblicato il suo primo disco da solista, The Last Goodbye, e questo è un album che affonda le radici ed è un tributo proprio con tutto l'amore possibile al folk americano più dark, più oscuro, quindi Johnny Cash o il primo Bruce Springsteen, periodo Nebraska. Il Deco canta e suona veramente bene, è un grande talento anche questa Edwina Dunn. Il pezzo che ho scelto per farvi sentire si intitola Lio, direi che possiamo mandarlo in orbita su Radio Contrabanda all'interno di questo meraviglioso Zibaldone. Steven, che devo aggiungere? Un abbraccio a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Un abbraccio a te Ricky, grazie come sempre, ci risentiamo almeno il mese prossimo. Allora andiamo con Deco, un abbraccio a te, ciao Ricky.
Ciao, ciao.
Cold right now, the winter has come. Leon, just have a look around. It's cold outside, the summer has gone, and it's rainy and gray. Everything seems to be torn apart. There's a hole in the course of your life, and you'll have to be strong to survive. Leon,
gold. But your path is traced and never goes wrong. And it's rainy and gray all the time. Everything seems to be torn apart. There's a hole in the course of your life, and you'll have to be strong to survive without me.
Bellissimo pezzo questo di Deco che ci ha consigliato il nostro Ricky Russo da Trieste, in orbita tra poco a New York, i nostri collegamenti Main City con le radio libere del mondo, ma sento già il telefono, ho già moltissima paura di sapere chi è, purtroppo rispondo anche questa volta. Pronto?
Pronto? Ecco. C'è Dani, no. È la mamma.
Signora, ho capito.
Sono la Gina, tu chi sei?
Signora, sono Steven, chiama questa trasmissione da quasi un anno ormai, chiede sempre di suo figlio, la smetta, su.
Certo.
Ha voglia di chiacchierare,
tu
lo sappiamo.
Tu non ce l'hai una mamma.
Ma come non c'erano? Tutti hanno una madre.
Ma non ci parli mai.
Ma si parla, ma non in diretta radiofonica. Signora, su, non tergiversi. Vediamo un po', cosa ha fatto l'altro giorno per il primo maggio?
Allora, non tergicristalli, siamo al primo maggio. Insomma, siamo andate con le mamme preoccupate a Roma al concertone del primo
ma
maggio.
Ma non ci credo, signora, sì, se sì. È una cosa da giovani, lei non è proprio giovane.
Ma noi siamo diversamente giovani.
Vabbè, e cosa è successo, signora?
Siamo andati a Piazza San Giovanni Pascoli Laterizi, lì.
Non si chiama proprio così.
Non si chiama così.
Piazza San Giovanni, su, continui.
Ecco, allora, abbiamo preso il treno, quello nuovo, quello che si chiama come il nostro in bianchino.
Come si chiama?
Italo.
Vabbè.
No, mi dà un senso di fiducia e di pulizia. Sai, c'è delle cose
si figuri,
molto, molto
si figuri,
moderne.
Signora, scusi, si figuri se si chiamava Salvatore.
Ma Salvatore è venuto con la betoniera.
Ah, addirittura.
Sì, è sceso giù, c'aveva da fare dei carichi illegali.
Ah,
non si può dire, la
no, non lo dica, no.
Ecco, questo treno è un treno molto moderno. Tu compri il biglietto e loro ti trovano il posto a sedere.
Bravi, no? Giusto.
Sì, è molto avanti, infatti i controllori non sono controllori.
E cosa sono?
Non lo so, ti staccano il biglietto. Insomma, se tu sali senza biglietto, loro non ti fanno la multa. Ti scrivono sul Facebook che non hai pagato.
Vabbè, signora. Dai, non dica stupide.
No, niente, senti, no, è un treno molto veloce. Ecco, per essere un aeroplano va un po' piano.
Vabbè, ci ha messo un 3 ore, immagino, da Milano, no? Una cosa così.
Sì, ci abbiamo messo, insomma, mi sono sentita anche male. L'ultima volta che mi sono sentita così male è quando ho fatto i vaccini per andare in Sicilia.
Vabbè, signora.
Ecco, siamo andati, abbiamo trovato la piazza seguendo la pista olfattiva delle sigarette profumate, quelle che vi fate voi alternativi. Com'è che si chiamano queste sigarette?
Ma in italiano si dicono canne. Se
ecco, la sapevo. Che sei uno di quelli che sa queste cose.
Ma signora, ma me l'ha detto lei, ho solo detto cosa aveva chiesto, non veniva però i famosi spinelli, su.
Ecco, vedi, sei dipendente.
Signora, non faccia il poliziotto. Basta. Della situazione.
E infatti, ci abbiamo avuto anche da fare con quelle.
Ah, sì? Cosa è successo?
Prima abbiamo mangiato 15 kg di lasagne in un tupper. Sì, l'abbiamo distribuita democraticamente all'italiana.
Ah, cioè?
E il primo che arriva mangia tutto.
Chi è arrivato per primo?
Non lo so, poi gli altri dietro si sono arrabbiati, gli hanno menato e gli hanno rubato le cose.
Ma peccato, un giorno di festa.
All'italiana. No, vabbè, eravamo in piazza lì tutti vicini.
Sì.
Ecco, poi Salvatore è arrivato e con la betoniera ha spruzzato 150 litri di vino.
E la gente era contenta, immagino.
Certo che era contenta.
Infatti, bravo Salvatore.
Bravo Salvatore, no? Si è comportato bene, è generoso. E infatti quando ha suonato Elio e le storie tese abbiamo pogato tutti.
Anche lei, signora?
Sì, sai che cos'è pogare?
Certo, è ballare un po' scontrandosi, ecco,
diciamo.
Me
lo devi spiegare bene perché a me mi hanno riempito di lividi.
Vabbè, signora, deve stare attenta. Deve proteggersi un po' con le braccia, con i gomiti.
Non lo so, è un gioco strano, quella cosa lì.
Attenta,
comunque,
la sua età.
Comunque c'era tutta quella gente lì sudata, sembravano tutti tanti banzo.
Ma signora, oggi il banzo non è neanche in studio con noi.
Ma dov'è il banzo?
Oggi purtroppo ha avuto un contrattempo per questioni di lavoro e non è qui con noi.
Meno male. finalmente allora c'è una giustizia divina, lui ha trovato lavoro.
Ma è una cosa così temporanea, credo, signora.
Ecco, mi pareva.
Vabbè, comunque, insomma, salutiamo il caro Banzo che oggi non so se si è già calzato il preservativo.
Non lo so, però noi in piazza ne abbiamo distribuiti 4.562 e li abbiamo calzati tutti in senso figurativo.
Cioè?
Non voglio approfondire perché sempre capisci al contrario.
Ma come, signora, sto chiedendo spiegazioni. Vabbè, continui, su.
Niente, a questo punto, beh, la musica era quella che era. Senza Mino Raetano. Senza Mino Raetano al concerto del primo maggio già non è più la stessa cosa.
Ha ragione. Che canzone le piace Mino Raetano? Italia, immagino.
Italia, sì.
La vuole cantare?
No. Italia.
Basta.
Ecco,
continua.
Allora, ci siamo messi a giocare con la polizia.
Ma non so se, che gioco
è. È un gioco che noi gli tiravamo le pietre e loro le schivavano.
E dopo loro non tiravano nulla?
No, niente. Però siccome mio marito, che è voluto venire per forza, io non ce lo volevo portare, lui non sa giocare, ha preso in fronte a un ragazzo che poteva essere il Dani.
Povero ragazzo, e povero Dani.
Vabbè, allora lo hanno riempito di botte.
Ma poverino suo marito,
scusi. Ma non sa giocare. Lo devo lasciare in casa. Comunque, per fortuna c'erano le pietre quelle grandi, perché se c'erano quelle piccole, poi finiscono negli occhi e quelle sono fastidiose.
Ma proprio ragione, le pietre grandi fanno meglio, molto
meglio.
Insomma,
siamo scappati con le ciabatte. Abbiamo chiamato un treno che era in ritardo e siamo arrivati a casa 2 ore fa.
Quindi è stanchissima, immagino.
Ma siamo stanchissimi, siamo passati per l'Eurozona, le cose lì, in trail.
Cos'è, signora?
Non ci siamo montati su un treno, abbiamo fatto il giro d'Europa.
Fa un interrail, ma dov'è adesso? Da dove ci sta chiamando,
signora? No, siamo arrivati a casa, quello che abbiamo fatto non lo so, però il mangiare faceva schifo.
Certo, non c'erano le lasagne.
No, non c'erano, certo che non c'erano.
Vabbè, e signora questa sera che farà, quindi? Riposerà?
No, stasera devo andare a tagliare il pratino, sai, 2 giorni senza stare a casa il pratino è cresciuto di 1 centimetro.
Vabbè, può anche lasciare fare domattina.
Ma
su.
No, devo farlo, perché queste cose vanno fatte, bisogna essere precise, va fatto con le forbici.
È un lavoro incredibile,
certo,
signore.
Certo, sì,
ma è un lavoro da matti. Vabbè, insomma, signore, che altro ci vuole dire quest'oggi?
Basta, sono stata molto sintetica quest'oggi.
No, infatti ha raccontato tutto, complimenti per il suo viaggio, per l'energia che ancora ha alla sua età, insomma.
Le allergie, sì, c'ha le allergie.
No, vabbè, signora, su, vabbè, signora, dai, vada a tagliare il prato, va.
Va bene, ciao, baci a tutti e soprattutto calzate il preservativo.
Non lo faremo, signora, buona serata a lei e grazie,
ciao,
come sempre, la telefonata.
Baci.
E per la vita non ti lascio mai più.
Vabbè, anche oggi la signora Gina ci ha chiamato in diretta. Che volete farci? Ormai noi rispondiamo. Insomma, questa povera signora tanto cara che ha bisogno di chiacchierare perché non può mai parlare con il figlio. Ma andiamo avanti con la nostra trasmissione. Vi facciamo sentire un pezzo davvero meraviglioso, i Morphine, da New York City, anni 90.
Fingers and I hope to God I knock on wood and pray with all I've got. Cross my bow with a cannonball, I see the writing on the wall. Hey! There's no map and there's no clue where to go and what to do, or who to talk, who to ride. Baby, won't you call my name? Baby, won't you call my? Baby, won't you call my? Baby, won't you call my name?
Ancora qui.
Ancora.
È entrato un'altra volta.
Un'altra volta.
Ma come fa?
È come così, io busso e mi apro.
Ma sai che io quando mi scordo le chiavi della radio non riesco a trovare nessuno che mi apre. Lei invece tutte le volte.
No, a me mi aprono, mi fanno gli ossequi.
Addirittura.
Ossequi, signor Bruno Show, mi chiamano Show.
Addirittura, di cognome?
Di cognome si sbagliano perché io faccio gli show. No, allora pensano che io mi chiamo Show.
Ah, Show.
Show.
Forse le vogliono dire un'altra cosa.
Non lo so, può darsi, chi lo sa, però
io non dico nulla.
Io approfitto e entro. È un programma, diciamo, io faccio un intrattenimento, diciamo che scaccia pensieri per italiani, pensieri degli italiani, ma non solo per italiani, per cinesi, ma non solo per cinesi, per burgo thailandesi, ma per austro-maltesi, per Don Giovanni. Per Don Armando,
chi altro?
E per Don Vincenzo, che è il portiere di dove abitavo io a Montalcino, prima che i miei si trasferissero a Albero Bello,
il famoso paese.
Famoso paese, provincia di Macerata.
Non sta in Puglia?
No, perché si chiama Albero Bello perché hanno piantato un albero molto bello e l'hanno deciso di chiamare così. E prima che i miei si trasferissero lì, io diciamo che lì facevo già un po', dilettavo un po' i miei zii
con queste fanfaronate,
queste hummus kebab,
Bruno,
che provo la affumicata, diciamo, frizzilazzi con ricette di cucina anche comica, diciamo, per esempio che cosa ci fanno quattro cagliaritani in cucina.
Che cosa ci fanno?
E quattro sardi in padella.
Bruno, questa è la storia del suo fratello?
Questa mio fratello l'aveva copiata da qualche parte, secondo me. Sì, perché non è tanto, però io diciamo che lui è proprio così, perché adesso ti do queste battute per Radio Contrabbanda, tanto chi vuoi che ti senta.
Bruno, un po' di rispetto.
Un po' di rispetto, infatti, lo dico pure io. Bruno, è un po' di rispetto, perché ci sentono tante persone. Cucina comica, perché bisogna ravvivare, diciamo, un po' la vita, la spesa. Al giorno d'oggi non si ride più a tavola.
No, è vero.
No, si mangia tutti i seri.
Vabbè, almeno si mangia.
Si mangia però seri, come dicevo, ci mangiamo tutti i seri.
Invece
no, si mangiare, viva, frizzilazzi, tu cucini e mi inviti a cena, io ti faccio ridere con battute, frizzilazzi, aperitivi della risata, ride bene, ti ride
ultimo. Meraviglioso.
Meraviglioso, ridere. Per esempio, con battute, mentre uno mangia, dice, perché il cammello lavora tanto? È perché sgobba queste cose qui. E ride, uno ride, attento a non strozzarsi, però
è un rischio, pericolosissimo.
Pericoloso, perché chi mangia combatte con la morte. Questo me lo diceva sempre mio nonno, mio nonno Angelo. Riso, per esempio, la mia specialità è fare le imitazioni.
Questo lo sappiamo, molto bravo, insomma, è migliorato. Personaggi sconosciuti, però bisogna dire la verità, tutti i nostri ascoltatori, che è bravo.
Sì, arrivano le mail, ancora.
Addirittura.
Sì, arrivano chi? Le chat. No, sono tutti sconosciuti ammiratori. Le chat.
Che le dicono?
Cioè, gli sms. Che mi arrivano e dicono bravo, ancora, facci ancora ridere con le imitazioni.
E chiedono soprattutto, le chiedono a qualcuno.
Sì, gettonatissimo, per esempio Carlo Benso.
Suo pezzo forte,
per esempio, anche però Ciccio Librandi se la cavicchia un po' così.
Ma un po' meno,
Un po' meno, per esempio, io sono molto bravo, per esempio, anche a imitare gli oggetti.
In che senso?
Gli oggetti, le cose. Per esempio, so molto imitare molto bene un soprammobile della casa di Carlo Benso.
E come fa?
Fa così. Così. So imitare, per esempio, il film che ha fatto Carlo Benso.
Addirittura, ha fatto un film.
Ho fatto un film, Carlo Benso.
Come si chiama?
Si chiama Fuori Gioco. È uscito a Roma. Sono andati tutti quanti a vederlo. Per esempio, io so imitare, per esempio, Tony Garrani nel film, che fa del personaggio del film di Carlo Benso, che fa così. Ciao, come va? Passiamo di qua. Andiamo a prendere un caffè. Ma no, andiamo, offro io. No, veramente, ci tengo a offrire io. No, offro io. Vabbè, offri tu, prossima volta offro io.
Scusi, nel film di Carlo Benso c'è un attore che fa Carlo Benso?
No, c'è Tony Garrani che fa un personaggio molto bene, ispirato un po' alla vita di Carlo Benso.
Un pochino,
diciamo.
A me l'ha ricordato molto.
Poi faccio un po' di tante altre cose per intrattenimento comico. E tipo anche drammatico faccio.
Addirittura. Cioè, cose che non fanno ridere.
Cose che sì, fanno ridere. Perché il vero comico è anche drammatico. Infatti.
Ce ne dia prova.
Vado bene per film strappalacrime, strappamarroni, strappamutande, e diciamo che sono apprezzato in monologhi, diciamo, drammatici maschili, no femminili.
No,
per esempio, maschili solamente.
Sì, solo, per esempio il monologo di Marco Antonio, il monologo di che era un amico di mio padre, mi dava sempre la mancia, mi dicevo, lo faccio. Ehi tu, vieni qua! Vammi a comprare le sigarette, va! Nazionali senza filtro, grazie! Questo è Marco Antonio.
Cioè, un amico di suo padre sfruttava lei che era un bambino semplicemente per andarsi a fare comprare le sigarette.
Amico di mio padre, Marco Antonio.
Ma non fa ridere.
No, non fa ridere, beh, è drammatico. Infatti l'ho detto che è drammatico, non mi ascolta, che è drammatico. Si prende dalla vita, caro Stephen Fortio. dalla vita, si prende dalla vita la realtà e si trasporta tutto, diciamo, dalla trasformazione.
Si sta spiegando i trucchi del mestiere.
Infatti, io sono un bravo spiegatore di trucchi del mestiere, se volete, è la scelta. Come tutti sanno, però, la vita di Bruno
è cominciata in modo molto duro e triste. Peggio di Marco Antonio.
Molto, molto peggio, molto, molto. Perché è stata una vita dura, diciamo. C'è stato questo periodo, diciamo, fu un esito ombroso per questa chiusura nell'orfanotrofio, quando per merito dei punti che i miei vinsero ai punti l'iscrizione è gratuita all'orfanotrofio.
Che fortuna che hanno avuto.
Erano delle suore proprio, una congrega di suore assassine.
Come assassine? Ammazzavano proprio i bambini?
Vivevano, erano suore francesi. Vivevano nei monti dell'Alvernia. Un luogo pieno di vampiri, pipistrelli con i denti aguzzi, rane volanti, topi che con le ali, e diciamo che topi che ballavano anche quando non c'era il gatto, e sassofoni con le ali, Fausto Leali, e giustamente
le piace Fausto Leali?
Sì, sempre in mezzo ci sta,
sempre un po'.
Si presta
le Morandi c'era?
Morandi non c'era ancora, diciamo, però c'erano queste suore mi torturavano, per esempio, che cosa mi facevano?
Che li facevano fare? Vogliamo saperlo.
Vogliamo saperlo. Io adesso mi devo ricordare, perché il trauma, sai, il trauma ci devo arrivare. Un po'. Per esempio, mi prendevano, mi strappavano con le pinzette i peli del pupe, proprio così.
Che schifo,
spuntavano, perché ero piccolo, spuntavano, lo tiravano fuori.
Subito.
E poi mi sputavano a turno, in faccia, a turno, tutte quante. Mi facevano mangiare con la cannuccia il catarro di suo Gertrudilla.
Ma che schifo, Bruno, favore.
Ma mi immagina a me. Lei dice che schifo, pensa io che lo dovevo fare.
Ho capito, però non capisco perché dobbiamo sorgercelo in radio.
Questa è proprio una cosa fatale per cercare
di
ridere delle tragedie.
Continui, la mando fuori.
Oh, mi stendevano con le mollette alle orecchie.
Povero
bimbino. Ma poi alla fine, meno male, che
ce la fece a scappare.
Evasi di notte, nonostante le suore avessero messo tutti i fili spinato intorno.
Era un lager questo.
Sì, cioè, ci stavano tanti Fausti Leali che circondavano l'edificio. Alla fine, però, scappai. Non mi aiutò nessuno questa
volta. Da solo?
Solo.
E dove arrivò?
Arrivò nella città ridente e soleggiata che si chiama Gnocca. Gnocca.
Che posto è?
Esiste, sta vicino a Porto Dolle.
Porto Dolle.
Sta a Rovigo, sta da quelle parti.
Cosa c'era lì?
Incontrai la madre dei miei figli.
Una donna bellissima.
Una donna meravigliosa, è una fata turchina, senza i capelli turchini.
Come ce li aveva i capelli?
C'era i capelli belli, proprio tutti, tanti.
Tantissimi.
Ce ne aveva più di 100. Molto, molto bella. E lei si chiamava Passerotto Non Andare Via.
È una canzone.
Di nome. Passerotto Non Andare Via. Infatti, e di cognome si chiama Lalla.
Okay, lei come la chiamava?
E io la chiamavo Passerotto Non Andare Via. Dicevo Passerotto Non Andare Via. E la chiamavo. Poi a un certo punto lei mi insegnò a cantare. E alla preparazione, mi fece la preparazione, il training per andare al Festival dei Piccoli Fans.
Addirittura.
Dove vinsi? Primo, con la canzone mia originale, che poi mi copiarono le orme.
Quindi lei ci va a sentire la prima versione.
Amore mio, scrivo per te una canzone. Lascio problemi un momento, voglio pensare un po' a te. Ora sei tu l'unica cosa importante, l'unico vero messaggio che la mia mente non sa. Perché faccio anche l'imitazione della musica. Messaggi anche il sole intorno a noi. Ora un mondo non gira più. Sei tu l'unica cosa importante, non
ritorniamo qui in diretta. È passato anche quel fanfarone di comico serio di Zibaldone, però il nostro studio in compenso si è riempito di tanta bella gente. C'è anche qui con noi la nostra carissima Laura. Ciao Laura, bentornata a Zibaldone.
Ciao Steven, sono uscita come potete vedere dai confini della mia solita rubrica, perché ho qui due ospiti.
Infatti è una tematica molto interessante. Tra l'altro oggi che non abbiamo avuto il banzo e la repressione today, quindi informazione sui movimenti sociali e ciò che di interessante si sta mettendo in piedi con tutte le difficoltà del caso proprio qui nella realtà barcellonese, sei venuto anche tu con due ospiti e parliamo proprio di una cosa che ha a che fare con la repressione e con i movimenti sociali.
Esatto, è una piccola repressione today formato Laura. Ho qui Davide e Stefania, hola a los dos, che sono attivi nella casa occupata El Hotel, che è una casa occupata da febbraio scorso, quindi recente, che sta in Cagli Hospital, e hanno un progetto di assistenza sanitaria ai migranti. Questo perché ci sono state modifiche importanti nella sanità pubblica spagnola, nel governo di Mariano Rajoy l'anno scorso, ha fatto cambiamenti che hanno colpito la fascia più vulnerabile degli immigrati extracomunitari. Ora passamos al castellano y Estefania, te pido explicarnos qué ha cambiado exactamente desde la sanidad universal, los derechos sanitarios universales que antes más o menos funcionaban en España, y cuáles son las modificaciones que han ido cambiando y quiénes son los más afectados sobre todo.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme aquí a la radio. Es importante que haya un espacio abierto que nos haga la difusión, porque esto es un tema que se ha tratado con mucho oscurantismo y con intencionadamente oscurantismo desde el gobierno, ¿no? Entonces es muy importante que haya unos medios de comunicación que nos puedan dar un poco de espacio. Entonces, bueno, efectivamente somos un colectivo que se llama El Espacio del Inmigrante, dentro de la finca ocupada El Hotel, en el barrio del Raval de Barcelona. Y entonces después el compañero explicará un poquitín los objetivos del colectivo. Yo voy a explicar más bien el contexto social, económico y político que ha motivado que finalmente un grupo de ciudadanos se organicen en un colectivo para ayudar a los inmigrantes sin papeles. Entonces nos remontamos al 20 de abril del 2012. Se aprueba en el gobierno de España un Real Decreto Ley 16/2012. Que se aprueba, que se publica el 24 de abril y que se va a aplicar el 1 de septiembre, que lo que hace es, en tema de sanidad pública, modificar quién va a ser la persona beneficiaria y pasar de ser un residente en territorio español a un asegurado. O sea, no valía convivir en España y acreditarlo, sino hay que estar asegurado. Eso fue el primer Real Decreto. ¿Qué pasó? Que con este primer Real Decreto, que su objetivo originalmente era mantener la sostenibilidad, ¿no?, como decían, del sistema público de salud, pasó que españoles se quedaron sin atención sanitaria gratuita, porque había un grupo de población que eran jóvenes, mayor de 26 años, que nunca hubieran cotizado a la seguridad social, que quedaban excluidos totalmente de al médico como toda la vida, al ambulatorio de tu barrio con la tarjeta sanitaria de toda la vida. Entonces, claro, como se dio cuenta el gobierno del PP que mediante un decretazo, como le llamamos, porque un real decreto quiere decir que como tiene mayoría absoluta el gobierno del PP, que hace lo que da la gana con la mayoría absoluta, o sea, es un decretazo, ¿no? Entonces, como con el real decreto quedó excluida gente de la suya, digamos, la que quieren proteger, pues entonces hicieron un segundo real decreto que se aprobó en agosto, que ya es el que hablaba, en vez de residente y asegurado, explicaba quiénes sí iban a ser asegurados, ¿vale? Entonces había un titular para ser asegurado o un beneficiario de un titular. Con este segundo Real Decreto recogían de nuevo dentro de la asistencia gratuita a los españoles que habían quedado, ese pequeño grupo que he explicado, que quedaban sin atención gratuita. ¿Quién queda realmente fuera después del segundo Real Decreto? Los extranjeros sin papeles, ¿vale? Posteriormente a este segundo Real Decreto, también en agosto se publica solamente en Cataluña una instrucción del CatSalut que Boi Ruiz, el conseller de Sanitat, se llenó la boca, ¿no?, los medios de comunicación, diciendo que aquí en Cataluña no iba a haber lo que se comenzaba ya a hablar como apartheid sanitario, exclusión sanitaria, rompimiento con la universalidad, ¿no? Estos conceptos, exacto, ya empezaban aquí a sonar, las plataformas de ciudadanos y de profesionales se comenzaban a movilizar. Entonces, ¿qué pasó? Que el conseller dijo, bueno, pues una instrucción del CatSalut para limpiar la imagen, simplemente, y diremos que los extranjeros sin papeles, pero con empadronamiento en Cataluña, sí tendrán acceso a la sanidad pública. Entonces, también que aprovecha este espacio para denunciar que todo esto es mentira. Uno, la intención nunca fue mantener la universalidad ni la solidaridad. La intención fue, uno, una limpieza de imagen de la Generalitat, ¿vale? Movido, por un lado, por movimientos ciudadanos, plataformas que consideraban esto totalmente racista, con toda, hay que decirlo con todas letras, es racista, ¿vale? Y también motivado porque, como en esa idea denigrante del extranjero sin papeles, que es el inmigrante, ¿no?, que son vectores de transmisión de enfermedades. Y luego también se estaba justificando que es esta gente que se iba a enfermar igual que un ciudadano español, o sea, ni más ni menos. De hecho, menos, que son jóvenes, entonces se van a enfermar mucho menos, y de hecho hay estadísticas que confirman que consultan menos a urgencias y al médico de cabecera. Entonces, también se empezó a ver que si esta gente no iba a la atención primaria a hacer prevención y atención básica de enfermedades que comenzaban a desarrollarse, iban a copar las urgencias. Entonces, por un motivo de limpieza de imagen, por un motivo de evitar epidemias supuestamente y de no colapsar urgencias, se hizo la instrucción del CatSalut, pero nunca con ánimo de solidaridad ni de universalidad. Y hay que denunciar también que es falso que con esta instrucción del CatSalut se vaya a dar atención a todos los extranjeros sin papeles, porque las condiciones que hacen falta rellenar o cumplir para que te puedan otorgar es súper, súper complicado. Por un lado, se ha trabajado con la desinformación, con el oscurantismo y con la inaccesibilidad a la información y a los documentos que hacen falta entregar y rellenar bien cumplimentados, porque es muy complicado para poder entregar en tu ambulatorio lo que hace falta para que te vuelvan a dar la tarjeta del CatSalut, ¿vale? Entonces, un poco en resumen, todo esto es realmente una ley racista. Sí hay en Cataluña una exclusión sanitaria, sí hay una parte sanitario, y el objetivo final es evidentemente hacer más difícil la vida aquí a los extranjeros, con el ánimo final también de que se acaben marchando a su país. Y por otro lado, cara al nacional, se va a acabar privatizando la salud. Es el rompimiento con la universalidad es el primer paso hacia la futura privatización.
Claro, te agradezco mucho, Estefania, fuiste muy clara, la verdad. Ahora vuelvo a pasar al italiano, porque estamos hablando con Davide. Ciao, Davide.
Ciao a tutti.
Riassumendo un poco quello di cui stiamo parlando, appunto, l'anno scorso c'è stato un cambiamento nel sistema sanitario spagnolo che di fatto ha reso esclusi gli immigrati, soprattutto gli extracomunitari, gli immigrati senza documenti. Appunto, come ha detto Estefania, si tratta di fatto di una legge razzista che inizia escludendo le fasce più deboli e più vulnerabili e si conclude, oltretutto precisiamo che anche i comunitari hanno qualche difficoltà, cioè anche noi immigrati di altri paesi, insomma, avere la residenza, avere un lavoro diventa una cosa indispensabile per essere assistiti. E l'ultimo obiettivo, come ha fatto notare Stefania, è in realtà appunto la privatizzazione del servizio sanitario. Ora, voi dentro lo spazio occupato dell'hotel avete questa officina, diciamo, questo gruppo di attenzione sanitaria ai migranti. Parlaci un poco del vostro progetto, quando è nato e quali sono gli obiettivi.
Grazie per la domanda e per lo spazio. Allora, come ha spiegato Stefania, la legge è da un anno già che sta in piedi, per cui adesso si cominciano a vedere gli effetti sulla popolazione. A partire da questi effetti abbiamo cominciato il progetto a gennaio a riunirci così molto informalmente, un gruppo molto ristretto, era Stefania, Cesar e due persone in più.
Persone coinvolte nella sì, sanità, nella che lavorano o nella società sociale.
Sì. Ognuno venivamo da un campo distinto, per esempio d'accordo. Stefania è medico, Cesar sociologo, io sociologo, e un'altra ragazza che è psicoterapeuta, educadora, educatore sociale, quasi tutti venivamo dal campo del sociale. Chi studia, chi ha lavorato, chi ha avuto delle esperienze con i bambini o con le donne che vivono per strada, con le prostitute. Così semplicemente per riunirci a parlare di questi problemi che cominciavamo a vedere nei centri dove lavoravamo, e a partire dalla disponibilità di Stefania di lasciare due ore del suo tempo disponibile per un'assistenza gratuita, ha dato l'inizio a qualcosa. E quindi da quel momento, da gennaio, tutti i venerdì ci cominciamo a ritrovare, e a poco a poco ha preso forma. Inizialmente cominciavamo come avevamo l'idea di fare uno spazio medico sanitario, però ci siamo resi conto che l'importante in questo momento è uno spazio sociosanitario. Vuol dire dare la possibilità agli immigranti, che siano comunitari o extracomunitari, di impossessarsi dei suoi diritti. Vuol dire che quando stai in una situazione che stai male, che cominci ad avere dei sintomi e hai bisogno di andare al medico, indipendentemente dal fatto di essere comunitario o extracomunitario, non dovresti avere la paura di andare al medico.
Certo.
Però quello che vediamo noi, che nel Raval, nello specifico perché siamo nel Raval, è che la gente non arriva lì perché ha paura del fatto di essere lì, denunciati, o le multe,
o di non avere,
o di non avere, l'assistenza, di non avere l'assistenza. Certo. O semplicemente per parlare con un medico 20 minuti poi firmi una fattura di 90 euro.
D'accordo.
E quindi a partire da tutte queste piccole problematiche abbiamo montato il gruppo, e adesso collaborano due medici, due fisioterapeuti, un sociologo, un lavoratore sociale, un educatore, tutte persone che danno disponibilità del suo tempo queste due ore del venerdì.
Ottimo, mi sembra un ottimo progetto. Avete trovato riscontro? C'è un'ultima domanda.
Abbiamo cominciato con uno o due persone che venivano a consulta, e adesso siamo arrivati oggi, prima di venire qui abbiamo parlato con tre persone.
Quindi si sta diffondendo.
Si sta diffondendo, perché la cosa è che credo che in questi quattro mesi siamo riusciti ad arrivare agli immigrati che non parlano spagnolo, perché anche noi siamo tutti stranieri nello stesso collettivo. Poche persone sono spagnole, per cui abbiamo cambiato un po' il nostro linguaggio per avvicinarci alle persone e convincerli che non stiamo facendo un lavoro di carità e neanche di assistenza.
Certo, questo è molto interessante. C'è un modo per informarsi del vostro progetto? Di sapere che cosa state facendo?
Sì, su Facebook, l'Espacio dell'Immigrante.
Sì.
Lì, o sulla stessa pagina dell'hotel, lì ci sono tutte le attività che vengono fatte giorno per giorno. Nello specifico, per quanto riguarda la questione sanità, tutto quello che noi facciamo lo poniamo nell'Espacio dell'Immigrante.
D'accordo. E ogni tanto siete pubblici?
Ogni tanto
di
sì, cerchiamo di fare attività. Perché? Perché il nostro obiettivo non è solo quello di aiutare un immigrante, però è quello di dare visibilità anche agli immigranti.
Certo.
E una forma che ci sembra interessante è quello di montare delle attività che sono come l'ultimo che è stato fatto due volte, una mensa sociale.
Nella Rama
del Raval.
Sì,
noi cuciniamo, ricicliamo il cibo e dopo lo distribuiamo gratuitamente alla strada
e
diamo la notizia dello spazio.
Grazie mille Davide, grazie entrambe.
Prima di concludere, una cosa molto interessante, davvero grazie per la cosa. Passiamo al Castellano, sì, también puede intervenire se caso Estefania. Potete ricordare dove si encuentra el hotel, che sono cose molto interessanti, y los horarios, repetir, sí, de atención a los inmigrantes?
Sì.
Davide?
Allora, lo spazio è la strada è Passage Bernardí Martorell numero 2.
Che in realtà è una traversa di
che è un po' complicato arrivare, però è in Calle Hospital, levando la Rambla, la prima alla schierna.
È molto vicino alla Rambla del Raval, quindi
esatto.
Sì, è molto facile arrivare. Es que il punto sta, però la entrata è distinta.
Ok, ed è ogni venerdì pomeriggio?
Ogni venerdì pomeriggio dalle 5 alle 7.
Perfetto, quindi possono trovare lì. Poi ricordiamo tutte le informazioni
su Facebook
e anche sulla pagina web dell'hotel.
Dell'hotel, esatto.
Centro sociale occupato. Quindi
sì.
Davvero grazie Stefania, grazie Davide, grazie a Laura per averli portati qua. Stefania, querías añadir algo?
Sí. Bueno, quería decir que antes de concluir, que en entre los objetivos del colectivo, aparte de ver pacientes, evidentemente que ya han ido a urgencias, los han rechazado con una factura de hasta 200 o 300 euros, también hacemos acompañamientos, que es lo más importante en este momento, ¿vale? Acompañamientos. ¿Qué quiere decir? Ir con la persona a urgencias, que seguramente ni habla español, que se pueda comunicar, que no se sienta humillada cuando le dicen que no puede entrar por la puerta por tener un pasaporte comunitario, ¿vale? Ese es el acompañamiento, acompañarlo, hacer que nos lo atiendan, evidentemente como forma de desobediencia civil no firmar ninguna factura, porque no firmo lo que no estoy de acuerdo, ¿vale? Y posteriormente a que se hace la atención de urgencias, el acompañamiento y no firmar la factura, se vuelve al espacio del inmigrante al pasaje Bernardí Martulet número 2 y hacemos todos los papeles, les explicamos en español, en inglés, en francés, en árabe, lo que haga falta, pero que comprendan lo que tienen que entregar de documentación para poder tramitar de nuevo la tarjeta del CatSalut, ¿vale? Porque la desinformación es lo que juega en contra nuestra. El acompañamiento es muy importante.
Perfecto, excelente trabajo y muchas gracias. La verdad, tenemos que despedirnos.
Grazie ragazzi, e vi aspettiamo spesso qui a Zibaldone. Se ci sono novità, sapete, questo è uno spazio anche per voi e per informare di queste cose. Andiamo con un po' di musica e un po' di annunci prima di chiudere la puntata di Zibaldone. Con la voce di Nick Cave and the Bad Seeds, che saranno tra breve qui a Barcellona, questo grandissimo artista americano, vi annunciamo un po' di attività di questo fine settimana. Innanzitutto vi ricordiamo che sta per concludersi e rimangono poche sessioni il Festival del Cinema d'Autor di Barcellona. Le ultime saranno delle sessioni alla Filmoteca di Catalunya, quindi informatevi sulla pagina web del Festival del Cinema d'Autor di Barcellona. Ci sono state delle belle proiezioni, cose molto interessanti, soprattutto sul cinema proveniente dalla Romania. E poi, come domani, come ogni sabato, in questo caso appunto sabato 4 maggio alle 23:30 al Teatro Eneo di Grassia, Calle Terol 6, ci sarà il Postribulo Poetico, uno spettacolo molto interessante di poesia e teatro. E per chi invece vuole rimanere in centro domani sera ed ascoltare musica, andate a sentirvi Le Questioni Meridionali Folk del nostro amico Piero Pescia, il Quiet Man del Ravali in Calle Unio, proprio nel mezzo del Barriocino, sempre alle 23:30, l'ingresso è libero. E continuiamo poi con gli annunci, perché ormai siamo proprio in chiusura. Lunedì 6 maggio alle 22 al Bar Pastis, questo storico antro francese del Raval, ci sarà la Poetry Slam, ci sarà appunto Piero Pesci, ci sarò anch'io, e è uno spazio aperto per chi vuole recitare poesia, performare, cantare, suonare. E sarà una settimana molto interessante, avremo molte cose che avranno a che fare con Zibaldone. Mercoledì 8 maggio alle 19:30 ci sarà la conclusione definitiva della prima edizione del Festival di Canzone d'Autore Cose di Amilcare, con la proiezione del documentario dedicato al cantautore russo Vladimir Vysotsky. Il titolo del documentario è Volodia, un uomo scomodo, di Demetrio Volcic. Sarà alla libreria italiana Le Nuvole di Grassia, Calle San Luis 11, vicino al metro di Gionic. L'ingresso è libero e come sempre si concluderà il tutto a tarallucci e vino. E per concludere, venerdì 10 maggio, subito dopo Zibaldone, quindi alle 21, ci sarà lo showcase di Tenedle, bravissimo artista fiorentino residente in Olanda, che proprio venerdì ci farà compagnia qui a Zibaldone. Sarà anche lui alla libreria italiana Le Nuvole, ricordiamo l'indirizzo, Calle San Luis 11, Grassia, metro Gionic. Tenedle presenterà parte del suo repertorio, centrandosi soprattutto nel suo ultimo disco Gran Cassa. L'ingresso è libero, quindi insomma avete di che scegliere nei prossimi giorni. Continuiamo con un po' di Nick Cave e poi ci appropinquiamo, come si suol dire, alla fine di questa diretta radiofonica Zibaldone qui su Radio Contrabanda. So if you're sitting all alone and hear a knocking at your door, the air's full of promises. Well, buddy, you've been warned. Far worse to be love's lover than the lover that love has found. E lasciamo Nick Cave e andiamo con l'ultimo trago musicale, perché c'è già qui pronta in postazione la nostra Laura.
Sì, esattamente, ero già qua, però ora mi cambio d'abito, mettiamo la sigletta e facciamo la rubrica solita.
E allora andiamo con la sigla Doping 2000 per l'ultimo trago musicale di Zibaldone. E Laura, Laura, oggi cosa ci hai portato per chiudere questa puntata? L'ultima volta erano gli Zivago, invece questa volta chi tocca?
Beh, la signora Gina ci ha parlato del primo maggio, è stato un po' l'argomento di oggi. Anzi, la signora Gina sarebbe probabilmente molto d'accordo riguardo a questo gruppo che si è presentato nel concerto del primo maggio alle ore più o meno 7:30, quando la gente è un po' distratta, con il cantante vestito da giullare con il cappuccio, un preservativo sollevato in alto con le due mani a mo' di ostia, dicendo: questo è il budello che uso io, che toglie le malattie del mondo, prendetene e usatene tutti, fate questo, sentite a me. Questa cosa gli ha valso l'interruzione della diretta, tanto che loro si sono un po' scaldati dalla rabbia. Il cantante ha poi anche mostrato le chiappe, tanto oramai la televisione non c'era più, e sono stati portati giù dal palco a forza e linciati dalla stampa italiana. Questa cosa crea in me molto scandalo, cioè il fatto che in Italia mostrare un preservativo al concerto del primo maggio venga trattato con scandalo e anzi con linciaggio collettivo. Quindi noi, io voglio solidarizzare assolutamente con loro, si chiamano management del dolore post-operatorio.
Assolutamente, tutti qua solidarizziamo, soprattutto Zibaldone e Radio Contrabbanda, perché ci sembra veramente una censura inconcepibile nel 2013.
Assolutamente, loro hanno dichiarato che comunque c'è molta gente che li ha solidarizzato con loro, che li ha chiamati per dirgli che assolutamente hanno ragione, e oltretutto hanno dedicato una canzone che è per loro, sono esordienti, hanno fatto un disco l'anno scorso, c'è una canzone dedicata, si intitola Norman, la cantarono nel concerto assolutamente in maniera molto pertinente, un ragazzo che si è suicidato di recente, una notizia che loro hanno letto sul giornale, ne hanno fatto una canzone, e tra tutte le critiche scandalizzate che hanno ricevuto la telefonata della famiglia che li ha ringraziati perché loro hanno dato questa sensibilità. Per cui io vorrei che ascoltarci questa canzone che si chiama Norman, sono un gruppo comunque, anche se l'argomento è drammatico, è un bel rock potente da palco, e lanciare appunto lo scandalo dell'Italia cattolica che ha invaso anche il concerto primo maggio.
E Laura, con il nuovo governo democristiano di Enrico Letta, cosa ci potevamo aspettare? Ma prima di mandare Norman, abbiamo in collegamento con noi il nostro inviato da Figa, un piccolo paese della Repubblica Ceca, Jerry Calà. Jerry Calà, come vanno le cose lì?
Ma
pensavo ci fosse del movimento.
Ma che, non succede niente, c'è un cazzo.
Va bene, in collegamento da Figa ringraziamo il nostro inviato Jerry Calà. A presto, Jerry. E quindi siamo arrivati davvero alla fine della trasmissione. Zibaldone vi saluta, ritorna in onda venerdì prossimo dalle 18 alle 20 qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona. Ci saranno due ospiti tutto riguardo, uno è Tenedle, ve l'abbiamo nominato prima, e l'altro invece è un gruppo folk mediterraneo, si chiamano Fan Chabi. Quindi ci sarà anche la prossima volta molta musica, ma poi tante altre sorprese, come sempre le nostre rubriche. Non ci resta altro che salutarvi, ringraziarvi dell'ascolto e ricordarvi una cosa, che come diceva Enrique Tierno Galvani, il primo sindaco socialista di Madrid, diceva: fate l'amore con il sapore,
calzate. Quindi, il preservativo anche
a questo punto ci sta proprio a pennello. Ringraziamo anche Laura e la signora Gina e Bruno, vabbè, ormai che lo dobbiamo pure ringraziare quel fanfarone, e andiamo, dai, bando alle ciance, management del dolore post operatorio, andiamo con Norman, questa bellissima canzone. Ciao ciao.
si sono indietro.